Salutiamo anche il primo ospite che abbiamo in nostra compagnia, si tratta del professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, sui giornali in apertura, perlomeno sulla stampa, Mattarella, oggi come il 1946 è tempo di costruire il futuro. È il discorso di Mattarella in occasione della festa della Repubblica, la storia siamo noi, dal discorso del Presidente, preparatevi a vivere i capitoli nuovi di questa storia, protagonisti del nostro futuro. E ancora, l'Italia è stata ricostruita dalle macerie della guerra, la Costituzione ha indicato la strada. E poi, a proposito della democrazia, è qualcosa di più di un insieme di regole, un continuo processo verso la composizione. E poi ancora parole sugli immigrati, che la nostra Repubblica è umanità e difesa della pace e della vita, e l'orizzonte che si chiama Europa, una costruzione faticosa che si è sviluppata in modo non sempre lineare. Queste sono alcune idee che la stampa mette in risalto quest'oggi. Professor Tedesco, insomma, per quel che riguarda le ricorrenze c'è sempre il pericolo della retorica, no? D'altra parte è stato segnalato come comunque questo è una festa sentita dagli italiani. Lei che ne pensa, insomma? È utile ricordare?
No, senz'altro è utile ricordare, sarebbe utile ricordare anche per esercitare una funzione critica. Oltre che, naturalmente, ognuno fa il suo mestiere, chiaramente il Presidente della Repubblica fa il suo mestiere anche bene, nel senso che appunto comunque ricorda l'unità della nazione, cerca di elevare un po' il discorso, richiama alti valori, però chiaramente appunto la retorica, come diceva lei, è dietro l'angolo, perché è evidente che non siamo come nel 1946, momento nel quale si stava aprendo appunto una fase costituente. Noi stiamo andando in tutt'altra direzione, e soprattutto questo modo di vedersi come comunità che decide insieme mi sembra che sia molto molto da mettere in discussione, tanto più che appunto il Parlamento in realtà adesso è abbastanza messo in mora e silenziato rispetto all'idea di una decisione pubblica condivisa. Quindi io avrei molti dubbi su questa ricostruzione, appunto. È anche un po' preoccupante che il nostro futuro venga deciso in questo modo, ecco.
Ma l'orizzonte, poi parleremo anche con Marco Fusaro fra un'oretta circa, che è assistente parlamentare al Parlamento europeo, ma appunto l'orizzonte è l'Europa, nel nostro futuro?
Ma l'Europa è diventata quasi una un'evocazione mistico-religiosa o mitico-religiosa, nel senso che l'Europa che cosa vuol dire? Perché se l'Europa è quella dell'assetto attuale, io personalmente non sono così entusiasta, mi colloco tra quelli, per l'appunto con linguaggio religioso, tra gli euroscettici, no? Nel senso che sono scettico rispetto a questa Europa fatta in questo modo. Se l'Europa è l'Europa dei popoli, l'Europa democratica, l'Europa federale, allora ci può stare, però tutto sta a definire che cos'è questa Europa. Attualmente mi pare che ci siano molte evocazioni appunto di un futuro europeo, che però sembrano più wishful thinking, no? Sembrano più performative, voglia di caricare appunto di significato e anche di anticipare qualcosa che in realtà adesso è ben lungi dall'arrivare.
Sono più auspici che non delle fotografie della situazione. Claudio Coppini.
Ma io volevo fare una domanda un pochino bruciante, no? Però siccome il professore ha parlato appunto rispetto al discorso del Presidente della Repubblica di questo Parlamento, insomma, di questo aspetto molto insonorizzato, no? E c'è una versione che ho sentito più volte, ma abbastanza forte, di Travaglio, che mi fa riflettere, e quindi chiedo al professore il fatto che a un certo punto il governo Conte II abbia lavorato per prendere i soldi dall'Europa per raggiungere questo accordo, poi era chiaro che sarebbe stato fatto fuori, e così è successo in realtà, dall'establishment, da chi voleva gestirlo.
Ecco, allora questa è la famosa teoria del complotto per quel che riguarda il governo Conte. Lei che ne pensa?
Ma io insomma, diciamo che non sono un complottista, anche se diciamo, bisogna anche rilevare che diciamo, l'accusa di complottismo spesso viene utilizzata anche lì per silenziare un po' gli avversari politici. Pensate all'idea di che abbiamo dovuto diciamo, fidarci ciecamente del fatto che il virus fosse di origine naturale per un anno, adesso qualcuno comincia a dire anche tra le persone più credibili, diciamo, tipo Anthony Fauci, che forse qualche dubbio ce l'abbiamo, ecco. Quindi io penso che in effetti diciamo, il governo Conte non fosse un governo di tupamaros, pericolosi bolscevichi eccetera, quindi non è che costituisse diciamo, un pericolo per l'establishment, certamente però era meno affidabile di questo, nel senso che in qualche modo cercava di rispondere ancora a qualche sollecitazione per l'appunto politica. Qui siamo invece completamente dentro una logica diciamo autocratica del governo, e in fondo, diciamoci la verità, dal 2011 chi governa davvero è il Presidente della Repubblica, in realtà, penso che fa le scelte.
Quindi lei non è tra gli entusiasti del governo Draghi, diciamo così.
No, direi di no.
No, ok. Senta, forse un'ultima battuta riguarda Israele. È il Corriere della Sera che riporta con maggiore attenzione le vicende appunto che ci giungono da Israele, perché proprio in queste ore c'è davvero la svolta, un nuovo governo che esclude Netanyahu, anche se è un governo di, come dire, larghissima coalizione che include le quasi di, verrebbe da dire, estrema destra, estrema sinistra, un appoggio addirittura del partito arabo. E allora uno potrebbe dire, ma che futuro c'è insomma in rapporto a questa svolta? Lei che ne pensa?
Ma io leggo i giornali, quello che vedo è appunto il tentativo di fare fuori Bibi Netanyahu, che governa credo da 11 anni, 12 anni insomma, perché dal 2009 più o meno come primo ministro, però appunto è una larga coalizione che però non vede il partito laburista, ma partiti fondamentalmente di estrema destra, quindi bisognerà vedere poi quale sarà la soluzione rispetto alle questioni più scottanti, fondamentalmente la questione dei coloni, penso, perché quella è ovviamente Gerusalemme, quindi bisogna vedere poi che cosa succederà dal punto di vista politico, non ne possiamo fare una questione solamente di nomi naturalmente, no? Perché bisogna vedere questo partito di estrema destra che tipo di soluzione proporrà, certo, rispetto alla...
Allora,
credo che le cose vadano molto lontano da quelle che sono oggi.
Dunque, una situazione sempre complicata, tra l'altro complicata anche da un sistema elettorale proporzionale puro, che non è che... cioè, come dire, con un sistema come quello bisogna creare alleanze, altrimenti non si va avanti, insomma, la polarizzazione di una società come quella israeliana, ma verrebbe da dire anche di altri paesi, rende complicato questo sistema elettorale. In 30 secondi, professore, un suo commento su questo.
Io sono un maggioritarista, quindi...
Ah, boh, allora va a nozze su questo. Vabbè. Allora, professore, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. A risentirci una prossima occasione. Grazie mille.